Ecco, grazie a voi per l'invito, a Sua Eccellenza Monsignor Busti in particolare, e anche per l'occasione di tornare in questa chiesa dove ho davvero non pochi colleghi e amici con cui ho fatto pezzi proprio consistenti di cammino negli studi, nell'insegnamento. Siamo arrivati al punto di quell'acqua, ma chi beve l'acqua che io gli darò diventerà quell'acqua, diventerà in lui una sorgente d'acqua zampillante per la vita eterna. E allora a questo punto la Samaritana dice: dammi allora, Signore, di quest'acqua, perché io non abbia più sete e non debba più venire qui ad attingere. Sembrerebbe arrivato un momento decisivo. Invece il discorso quasi quasi parrebbe cambiare argomento. In realtà poi, se si legge in una certa maniera che cercherò di proporvi, non si sta cambiando argomento, si sta approfondendo un livello di discorso che la Samaritana ha insinuato e che Gesù a sua volta ha lasciato tranquillamente insinuare. L'acqua viva. Che cos'è acqua viva? Acqua viva, dal punto di vista di Gesù, è una cosa. Dal punto di vista della Samaritana, donna anonima, il Vangelo di Giovanni ha appena presentato l'incontro di Gesù con Nicodemo, titolatissimo fariseo, uno dei capi, dottore della legge, eccetera, nome e cognome, e forse proprio Nicodemo di cui parlano i rabbini anche, uno che è all'assedio di Gerusalemme, generosissimamente abbeverò a proprie spese tutta la città, almeno finché fu possibile. Samaritana è un'anonima, proprio un personaggio di periferia, per usare il linguaggio che Papa Francesco cerca di contagiare, appunto, anche di contagiarci più direttamente. Che cosa può essere acqua viva per una donna che ha avuto 5 mariti e quindi si è subita 5 ripudi e che adesso convive con un uomo che non è suo marito? Cosa può significare acqua viva in rapporto ad uno scenario ben preciso, il pozzo di Giacobbe? Qui sono domande che converrà tenere d'occhio. Gesù domanda a questa donna, prima di dare l'acqua viva: va a chiamare tuo marito e torna qui. Replica dicendo: non ho marito. Dice Gesù: dici bene, non ho marito. Infatti ne hai avuti 5, l'uomo che ora hai non è tuo marito. In questo dici il vero. Qualcuno dice che quando leggiamo un testo, non solo biblico, ma qualunque testo, dobbiamo scovare gli appuntamenti di silenzio che il testo ci offre. Silenzio nostro di lettori che possiamo sostare, la lettura dà proprio questa sacrosanta libertà. Ci fermiamo, torniamo indietro, andiamo avanti, magari, perché no? Partiamo dal fondo, come faceva il Cardinal Martini, ma silenzio anche proprio dei personaggi. Qui così io credo che proprio la Samaritana, prima di riprendere la parola, con molta fierezza, non è un personaggio timido questo, e non è nemmeno un personaggio per piacere da trattare moralisticamente. Insomma, cinque mariti, convivente, da poco di buono. Lasciamo proprio davvero da parte letture del genere. Da tutto ci sarà da interrogarsi, ma come ha fatto a ricevere cinque ripudi una donna così? Cosa aveva dietro per essere ripudiata? Non di certo, cominciamo a dirlo subito, una condotta scostumata, no, perché non si sarebbero limitati a ripudiarla, l'avrebbero anche fatta fuori, punto a capo. Quindi quei cinque mariti lì che le hanno detto ti lascio, ti ripudio, non potevano avere una ragione, tra virgolette, morale, dovevano avere qualche altra ragione, buona o cattiva che fosse. Ecco, questa donna qui, nel momento in cui viene fuori una verità della vita sua che giustamente lei non ha esposto a Gesù, perché non si parla della propria biografia al primo che capita, anche se appunto si tratta di qualcuno del livello di Gesù. Ecco che a questo punto tace, sta a guardare bene in faccia il suo interlocutore, incassa il colpo, anzi restituisce la verità, dice: se tu sai tutto di me, come minimo sei un profeta, hai proprio questa facoltà diagnostica che legge il cuore, che legge quello che l'occhio appunto ordinario non è in grado di leggere. E questo appunto è un tratto profondissimo, veramente crucialissimo, del Gesù giovanneo soprattutto, ma possiamo dire di Gesù, punto e basta. E cioè, chi è Gesù? Gesù è colui che ti, che ci, che mi, che vi conosce. È colui guardando il quale, incontrando il quale, ascoltandolo, io trovo, scopro appunto una conoscenza vera di me. Addirittura addizionata da un valore aggiunto, e il valore aggiunto è proprio il fatto che c'è qualcuno che possiede conoscenza di me, una cosa che dovrei possedere magari io o solo quelli che più direttamente intercettano la mia vita. In realtà Gesù ne è depositario. E allora come leggiamo questa reazione della Samaritana? Signore, se vedo bene, vedo che sei un profeta. Con tanto di questione, visto che sei un profeta, adesso ti pongo la questione delle questioni. Dove si adora, qui o a Gerusalemme? Gesù risponde nel modo che sappiamo. La Samaritana torna sul discorso, quando Gesù dice verrà l'ora in cui né qui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, ma in spirito e verità questi adoratori cercano il Padre. Ma dopodiché la Samaritana dice, va bene, io mi ricordo che da ragazza andavo a catechesi e so che di queste cose parlerà il Messia, il Taeb, come lo chiamavano i samaritani, colui che deve venire. Dopodiché Gesù a quel punto si rivela, sono io che ti parlo. Arrivano i discepoli, proprio via vai, come arrivano i discepoli, parte la samaritana che pianta lì la sua trocca, va a dire alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo? Escono dalla città e vengono da lui. Bene, mettiamo un attimo proprio a fuoco, poi torneremo sull'antefatto, su quest'acqua viva di cui hanno dibattuto i due al pozzo. Ma puntiamo subito, visto che questo poi è l'oggetto, è l'interesse specifico di questa assemblea sinodale, la testimonianza. Intanto la cosa veramente straordinaria è che sta donna qui, anonima, nella sua confusa e intricata semplicità, perché la sua vita evidentemente è piuttosto drammatica, nel giro di un paio d'ore forse incontra Gesù e ne diventa testimone. Nicodemo ci mette 3 anni per diventare testimone di Gesù dopo la famosa notte appunto pasquale che ha speso visitando Gesù a Gerusalemme. Diventerà discepolo nel momento nel quale preferirà contaminarsi col cadavere di Gesù piuttosto che celebrare puro le feste pasquali ormai imminenti, accogliendo insieme a Giuseppe d'Arimatea. Ma sarà un gesto comunque silente. Questa donna qui bisogna farla patrona dei missionari, assolutamente, degli evangelizzatori, perché meglio di così è difficile trovarla. Questa donna qui, dal primo incontro alla testimonianza, impiega meno di un pomeriggio. Che vuol dire proprio quella che potremmo chiamare una fluidità di grazia, proprio la grazia dell'acqua viva, che viene fuori proprio limpida e fresca e davvero rinnova tutto quel che tocca. Questo è di fondamentale importanza. La seconda cosa che va osservato è la sapienza e la semplicità della sua testimonianza. Perché in gioco ci sono 2 fattori, da una parte un giudeo, dall'altra samaritani, che se si toccano fanno scintille, è uno scontro, hanno versato sangue l'uni degli altri. Allora, infatti il primo sospetto, tu sei giudeo, io sono la donna samaritana, perché chiedi da bere a me che noi non abbiamo in comune niente, neanche la tazza per bere l'acqua? cosa interessante è che la Samaritana, nella sua semplicità, misura la testimonianza. La testimonianza non si dà a casaccio. Una testimonianza si rende in piena spontaneità e in altrettanto piena consapevolezza, responsabilità personale e interpersonale. La testimonianza io la do guardando in faccia il mio interlocutore e non sognandomi minimamente di caricarlo di pesi che risulterebbero perfettamente incongrui, intollerabili. Per intenderci, non dice la Samaritana: venite a vedere un giudeo. Se avesse detto soltanto, e poi poteva aggiungere quello che voleva, ma se avesse cominciato il discorso dicendo: venite a vedere un giudeo, i samaritani avrebbero tappato orecchie, occhi e quant'altro, e certamente non si sarebbero coinvolti. La Samaritana si accorta subito che Gesù è giudeo dalla parlata, se ne accorgeranno anche i samaritani, affari loro. La santa testimonianza non affronta un pacchetto completo di problemi, totale, non pretende di dare comunicazione e risposte totali, globali. No, la testimonianza vuole essere soltanto un contatto autentico, e autentico vuol dire appunto misurato tra tre poli: il testimone, il testimoniato, il destinatario. Allora, l'equilibrio di questi poli, quello che è decisivo. Il testimone. Certo che il testimone è coinvolto, non può avere paura a dire io. Non è un peccato esistere, e tantomeno un peccato testimoniare. Non è nemmeno un peccato dire io, a condizione che ti ricordi che la lingua italiana, a differenza di quella francese, continua a dire je, moi, eccetera, no? Ma noi, forse perché siamo di qua delle Alpi, o più mediterranei, facciamo anche a meno di dire io, però nel momento in cui parliamo in prima persona lo diciamo, no? Ecco, per sottolineare una cosa semplicissima, che oggi si insiste molto, giustamente, da parte di diversi autori che riflettono sulla testimonianza e dicono: per piacere, quando dai testimonianza non devi scrivere, o sei obbligato a scrivere, l'autobiografia. La Samaritana si espone in primissima persona, mi ha detto tutto quello che ho fatto, e non deve raccontare tutto quello che ho fatto, a parte che lo sanno perché la conoscono. Si espone in prima persona, ma non fa la sua biografia, certamente mesta, di una donna 5 volte ripudiata. Piuttosto la sua biografia, il suo vissuto, è presentato come uno scenario in cui è piovuta una luce, in cui si è acceso qualcosa attraverso un incontro. E qui entra in gioco appunto il testimoniato. E chi è sto testimoniato? Di questo testimoniato si dice più semplicemente che è un uomo che appunto ha questa parola rivelativa, questa parola di conoscenza. Primo, ha questa parola dialogica, perché anche la TAC o una scintigrafia, una risonanza magnetica mi danno una conoscenza di me. E par bene che sia importante. Ma costui è capace di farti un attack dell'anima. E allora è una parola un po' speciale, di conoscenza, e poi è una parola dialogica, sono io che ti parlo, bellissimo. La stessa cosa dirà Gesù nei confronti del cieco nato, dice, ma chi è sto figlio dell'uomo che dovrei? È colui che ti parla. In effetti è significativo chi sia Gesù per chiunque, dal chierichetto a Papa. Chi sia Gesù, noi lo sappiamo tanto quanto ci scopriamo in colloquio con Lui. Ci scopriamo interpellati da Lui. È Lui che mi ha detto, potremmo dire proprio un pochino drammatizzando un po' la estrema sobrietà di questa pagina, è Lui che ha preso l'iniziativa, ha cominciato a dire dammi da bere. Ecco, credo che sia veramente decisivo per tenere presente molto bene questo, la testimonianza che certamente deve sentirci, come dire, strusciati dentro. Tuttavia, questa è soltanto, come dire, una traccia necessaria per rimandare a qualcuno la cui parola è decisiva e che merita di essere incontrato. Venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Il Samaritano non spende informazioni su Gesù che siano fuori dal suo vissuto e che a un certo momento proprio mettano in evidenza la possibilità di un vissuto per tutti, così come ha parlato con me, parlerà con voi. Ma non dice appunto più di tanto, e dice quello che è dedica di dire anche, proprio in maniera palese, cioè un'arte della reticenza. Reticenza si sa, se siamo in tribunale è un reato. E ci portano dentro se siamo reticenti, ma se siamo dei testimoni del Signore, una reticenza come questa è rispetto per i tempi delle persone. Se a distanza gli dico che un giudeo scatta solo il gelo, se lo vedranno da vicino, come l'ho visto da vicino io, magari invece la cosa funziona, supereranno questo grosso scandalo. Ma non devo io risolvere in anticipo il loro problema. Io devo fare solo da ponte. Credo che questo sia veramente un aspetto straordinario di una testimonianza che è di una intelligenza veramente superlativa. Testimonianza che oltretutto dice che sia lui il Messia, punto di domanda. Parliamo di un uomo, di un'umanità, di un singolo, che ha una parola veramente straordinaria. La Samaritana probabilmente ne è profondamente convinta che ha a che fare con qualcuno che è proprio lui il Messia. E proprio in qualche maniera perfino dissimula, cioè non lascia, come dire, trasparire, non comunica tutte le sue certezze. Questo deve fare un testimone. Il testimone deve comunicare al proprio interlocutore una proporzione, proprio anche, come dire, dogmatica, tra virgolette, di certezze cristologiche, che siano, come dire, cubi come appunto gli eccipienti delle medicine. Quanto basta per favorire l'assimilazione della buona sostanza di Gesù? Poi l'assimilazione andrà per conto suo. I samaritani arriveranno a dire: adesso non crediamo più sufficientemente per la tua parola, ma perché noi abbiamo visto e udito di persona, in prima persona, di prima mano, che questo veramente è il Salvatore del mondo. Grazie. E questo è veramente il Salvatore del mondo. Per cui la samaritana ha calcolato benissimo, con vera sapienza e proporzione pastorale, fin dove doveva arrivare. Una bella domanda sulla questione messianica, non una certezza. E qui si aprirebbe un capitolo veramente molto molto grosso circa la nostra predicazione, che spesso e volentieri è proprio così piattamente assertiva da scivolare via sulla pelle di tutti, perché noi diamo una valanga di risposte a domande mai fatte, a domande mai suscitate, a domande mai tenute accese, perché certo una domanda chiede risposta. Ma ci sono domande che proprio nel momento in cui anche sono fornite di giuste possibili risposte, hanno bisogno di essere tenute sempre accese. E una di queste domande è proprio la domanda cristologica: chi sei? Chi dice la gente? Gesù stesso ci chiede, chi dice la gente che io sia? Fondamentalmente, io credo che sia proprio una questione che dovrebbe essere tenuta presente nella famosa dibattuta, disputa su Gesù storico. Gesù storico è uno che ha suscitato punti interrogativi su tutto e su tutti, in primo luogo su di sé, ha suscitato una ricerca. E bene o male non si lascia incasellare nemmeno dalla formula, la confessione di fede più perfetta di questo mondo. Perché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché voi credendo abbiate vita nel suo nome. Il Vangelo di Giovanni è scritto per questa finalità, ma Giovanni sa benissimo, sa perfettamente che neanche nessuna confessione di fede, neanche cumulandole tutte le possibili immaginabili. I titoli cristologici di Gesù nel Nuovo Testamento sono 90, 100, li ha contati Oscar Pullman, sono tantissimi volendo, se si fa un conto un pochino largo. Ma neanche facendone l'elenco, proprio stile appunto litanie del Rosario, noi raggiungiamo il mistero di Gesù. Il mistero di Gesù lo raggiungiamo con una parola sola anche. Chi confessa che Gesù è Signore è mosso dallo Spirito Santo. Chi dice Dio lo ha risuscitato dai morti, e chi crede appunto con lui, in lui con il cuore, professa appunto la fede in maniera autentica, certo. La fede vera tocca il suo oggetto, dice la teologia tradizionalissima cattolica della fede, ma toccarlo non significa esaurirlo. E soprattutto pretendere di farlo toccare, di trasmetterlo, deve davvero commisurarsi con il senso di una grandissima sobrietà. Perché ciò che conta è davvero che alla fede corrisponda un desiderio profondo. Che alla fede corrisponda a quello che oggi come oggi qualcuno chiama un sentimento della vita. Che cosa si deve trasmettere da una generazione all'altra? Grossa questione. Siamo tutti preoccupati soprattutto di un bagaglio contenutistico, e anche giustamente si intende. Però attenzione, attenzione, perché quello che più di tutti conta, senza il quale non c'è nessun contenuto che sta in piedi, è proprio quello che viene chiamato, sulla scorta di un grande psicanalista morto qualche tempo fa, Jacques Lacan, sentimento della vita. Che cosa deve dare un padre, una madre ai figli? Certo, dei valori, dei contenuti, ma soprattutto un modo di affacciarsi all'esistenza. Un modo evidentemente positivo. Proprio sentimento della vita. Se non c'è, non scatta nessuna fede. Sentimento della vita che viene suscitato dalla Samaritana è proprio veramente potente nella sua semplicità, perché è il sentimento della vita che viene da un'esistenza bastonata. Mi ha detto tutto quello che ho fatto e non sono indignata. E non sono arrabbiata per questo, anzi, sono perfin felice, vengo a dirvelo, perché quella parola di conoscenza riscatta la mia povera vita, riscatta tutta. Ma non vengo a dirvi, il Messia ha parlato con me, no, perché mi ridereste in faccia. Molto bello proprio anche quello che io chiamo un'autorelativizzazione del testimone, il quale fa un passo avanti, ma ne fa due indietro, subito dopo. Perché? Perché bisogna che l'incontro avvenga non con me, ma tra di loro. Vero testimone sto qua. Vero testimone sparisce. Sparisce non nel senso che va sottoterra, che non c'è più. Sparisce nel senso che sta al suo posto. Il suo posto è di quelli che evidentemente potranno essere ripescati quando viene buono. Il testimone resta per sempre, ci mancherebbe altro. La testimonianza, qualunque sia, anche la più piccola, è data per sempre. E se è data nel nome del Signore, porterà per sempre il suo frutto. Ecco, quello che meriterebbe di essere aggiunto e che solo accenno, nella traccia avete qualche piccolo spunto in merito, è che appunto la testimonianza appunto della Samaritana è la testimonianza di una rivelazione in atto per tutti, la chiamiamo rivelazione salvifica, la chiamiamo dono della vita, è la stessa cosa, presa da un lato piuttosto che dall'altro. E appunto il colloquio tra lei e Gesù si è giocato inizialmente precisamente proprio su questa acqua viva, che per Gesù, simbolismo ricchissimo, biblico, che la usano la Torah, i profeti, i sapienti, no? Acqua viva è la legge, è la rivelazione di Dio, è Dio stesso, hanno ripugliato me sorgente d'acqua viva per andare a cercarsi le cisterne screpolate, no? Dice Geremia. Acqua viva è anche qualunque piccola o grande parola di sapienza che possiamo ricevere nella nostra vita. Questo è il simbolismo a cui Gesù fa riferimento. Ma secondo voi, acqua viva nella testa di questa donna, con un vissuto affettivo così impegnativo, vicino al pozzo di Giacobbe, pozzo che è il luogo per eccellenza dei fidanzamenti, ne sa qualcosa Mosè con Zipporah, ne sa qualcosa il servo di Abramo, appunto con Rebecca, ne sa qualcosa lo stesso Giacobbe, con Rachele. E poi evidentemente non soltanto acqua viva, c'è anche una parola meravigliosa di Gesù: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere. Ok, il dono di Dio per Gesù parla di se stesso. Se tu conoscessi il dono di Dio, e cioè, per lo più si spiega così, e cioè colui che ti dice, ti chiede da bere, allora, a dono di Dio agli orecchi della Samaritana cos'è, secondo voi? Dono di Dio è quello di cui hanno discusso le famose mogli di Giacobbe, Rachele e Lia, in grande competizione. Una era bella e amata, e però faceva fatica a far figli, e l'altra invece non era così bella, non era così amata, ma sfornava figli a tutto spiano. E come ne parlano queste donne dei loro figli? Dice, vedi tu, mia rivale, Dio mi ha fatto un bel dono, mi ha fatto rimanere incinta dall'ultimo incontro con nostro marito. Acqua viva, nel linguaggio dei sapienti, è anche una bellissima metafora con cui elabora una proposta proprio di sana educazione sessuale per le generazioni giovanili. Andate a leggervi capitolo 5 del libro dei Proverbi, ci sono indicazioni in merito. Vale a dire, samaritana, vedete, l'unico personaggio del quarto Vangelo, per quel che ne capisco io, che a fronte del grande simbolismo che Gesù appunto ha nel suo linguaggio, il suo linguaggio simbolico meraviglioso, tanti invece non lo capiscono, Nicodemo non lo capiva, bisogna appunto rigenerarsi, rinascere dall'alto, allora dice bisogna entrare di nuovo nel grembo della madre, ma è un po' complicato, che senso ha, non vuol dire niente, eh? Giovanni gioca volentieri su questo equivoco. Allora, la samaritana è l'unico personaggio che invece lei nel suo piccolo un simbolismo ce l'ha. Quando si parla di dono di Dio, quando si parla di acqua viva, agli occhi, alla sensibilità di questa donna si accende la speranza di una vita coniugale feconda. Non c'è scritto da nessuna parte, bisogna stare attenti a non fare diventare le pagine evangeliche delle, come dire, delle love story o delle appunto commedie televisive, delle telenovele, eh? E tuttavia in un contesto come quello di Giovanni, che è il Vangelo della vita, Vangelo della vita eterna, Vangelo della fecondità, la situazione dell'umanità incontrata da Gesù è sempre la situazione di persone che sono a caccia della vita e che vedono il rischio di svanirsela dalle mani, proprio un po' come Gilgamesh, che è uno sfondo lontano ma presente nel Vangelo di Giovanni, non fosse altro che per il riferimento alla morte dell'amico. Gesù che piange sull'amico Lazzaro non lo capiamo senza Gilgamesh che piange l'amico Enkidu. E soprattutto l'umanità di Giovanni, di volta in volta sempre a rischio di decadere dall'esperienza della vita, l'umanità del Vangelo di Giovanni, ecco che non la capiamo senza proprio lo sfondo del desiderio di vita eterna che parte ben più lontano che non per riferimento appunto a Gilgamesh. Ecco, credo che sia importante, la cosa interessante, vedete, questa, cioè che Gesù capisce benissimo che cosa è in mente la samaritana, ma non si fa problema di chiarire, dice guarda ragazza che io non ti sto facendo la corte, per intenderci, non ho niente neanche in mente, però se proprio una corte io devo farla, se una sete io ho in più rispetto all'acqua del pozzo, è la sete per la tua fede, questa sì. Sant'Agostino ha lasciato la traccia in un bellissimo prefazio dedicato appunto alla samaritana, commentando, egli chiese alla samaritana l'acqua da bere, lui che per primo le aveva dato il dono della fede, e di quella fede ebbe sete così viva da accendere in lei la fiamma dell'amore di Dio. In realtà quando Gesù dice va a chiamare tuo marito e torna qui, non sta cambiando discorso, lo sta svelando. Gesù si è fatto carico, diciamolo un po' psicanaliticamente, del transfert della donna. la quale appunto in quell'acqua scambiata, e dobbiamo immaginarci che appunto quando Gesù ha chiesto l'acqua da bere, la Samaritana ha fatto così, intanto che faceva così, però insomma dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da me a bere una donna samaritana? Piano piano glielo dà, lo posa lì e fa un passo indietro e poi vanno avanti a parlare. Non si dice che Gesù ha bevuto, non si dice nemmeno che Gesù ha mangiato la roba che gli hanno portato i discepoli, ma è sottinteso. E se qualcuno dice no, no, vuol dire che Gesù non mangiava, non beveva, beh, poverino, ditegli un'Ave Maria a favore della sua migliore intelligenza della scrittura, perché siamo a perdere la buona sostanza del Vangelo, perché noi crediamo in un verbo fatto carne. E fatto carne vuol dire, e chiudo davvero, fatto carne vuol dire fatto scambio, scambio. Admirabile connubium et commercium, dicevano i padri, per spiegare il mistero dell'incarnazione salvifica, redentrice. E fatto scambio vuol dire proprio questo, che Gesù prende su di sé i nostri transfert, per poi appunto in qualche maniera restituire tutte le nostre transfert, vuol dire attese, vuol dire desideri, vuol dire proiezioni anche un po' sballate, evidentemente, in certi casi, delle nostre aspirazioni di vita. Beh, Gesù se ne fa carico e ce le restituisce appunto semplicemente attestando la sua presenza. Sono io che parlo con te. Ecco, se facciamo i testimoni, e tutti quanti siamo chiamati a farlo, è la testimonianza appunto di questa donna di Samaria semplicissima, è lì a toglierci da qualunque alibi. Nessuno può essere esente dalla testimonianza e nessuno può essere così incapace da non ricevere buona abilitazione a questa testimonianza, che appunto proprio nella forma qui così rappresentata, ecco che ci viene restituita con un cammino di fede completo. Addirittura proprio la testimonianza della Samaritana alla fine viene, come dire, giustamente relativizzata, non la mettiamo nella nicchia. Adesso noi stessi sappiamo, non abbiamo più bisogno della tua parola per credere. Certo, per partire dalla fede sì, ma a sto punto abbiamo direttamente la parola del Signore. Ecco, anche questo processo di lasciarci ridimensionare e relativizzare fa parte della bellezza della nostra missione di discepoli, appunto, missionari. Il Papa ha scritto queste due parole attaccate, no, nella Evangelii Gaudium: discepoli missionari, discepoli testimoni, appunto, esperienza che è anche motivo di gioia, che noi non abbiamo ragione di lasciarci sottrarre e tantomeno di sottrarre a chi che sia. Grazie a te.